riprendono le letture di Hals dal punto al quale ci eravamo fermati, e cioè ci si era ripromessi di affrontare un testo di un teologo anonimo, teologo tedesco, che è il libretto della vita perfetta. È un testo del 300 che ha avuto censura, condanna e messo all'indice. Dopo questo indice, essendo stato tramandato comunque, questo testo rimase disponibile per la meditazione di un cenacolo, poi ampliatosi, di mistici che riprenderanno poi questi testi ancora più avanti, fino al 600 e oltre. Questa opera è stata paragonata all'opera di Buddha o di Platone, no? E voglio dire, a tutto merito del fatto che gli insegnamenti mistici che ci sono definibili anche come insegnamenti iniziatici, nel senso che hanno, diciamo, un indirizzo, voglio dire, di rigenerazione che non è, diciamo, ascrivibile al semplice quietismo, cioè non è la quiete quello che si ricerca, ma si ricerca l'esperienza di, virgolette, Dio che è al di là dell'essere, no? Come diceva ad esempio Eckhart, o come diceva ad esempio Proclo. Allora, adesso noi sceglieremo, abbiamo scelto alcune pagine che ci accingiamo a leggere. E noi incominciamo appunto con un'attenzione particolare ad una frase che quest'autore mette all'inizio del suo lavoro, riferendosi a San Paolo, e dice: quando giunge il perfetto, si getta via l'imperfetto e il frammentario. Fai attenzione, cos'è il perfetto e il frammentario? Il perfetto è un'essenza che tutto comprende e racchiude in sé, nel suo essere, e senza la quale, o al di fuori della quale, non vi è alcun vero essere, e nella quale tutte le cose hanno il loro essere, giacché essa è l'essenza di tutte le cose che, immutabile e immobile in sé, tutte le muta e muove. Invece, il frammentario o l'imperfetto è ciò che ha avuto o ha la sua origine da questo perfetto, proprio come uno splendore o un chiarore fuisce dal sole o da una luce, ed appare come un qualcosa in questo o in quello e si chiama creatura. E di tutti questi particolari nessuno è il perfetto. Neppure il perfetto è nessuno di questi particolari. I particolari sono afferrabili, conoscibili, i particolari sono, attenzione, afferrabili, conoscibili ed esprimibili. Il perfetto è inconoscibile, inconcepibile e inesprimibile per tutte le creature in quanto creature. Attenzione, questa attenzione, questa. In quanto creature. Non ha detto che è inconoscibile in assoluto, ha detto che è inconoscibile diciamo, quando uno gli si approcci, gli si avvicini, in quanto creatura, cioè in parole povere, è inconoscibile dalla ragione. Questo non toglie che nell'uomo, superata la creatura, non sia possibile un uso di uno strumento diverso, chiamiamolo strumento in una maniera un po' meccanicistica, che vedremo essere l'intuizione nelle varie sue articolazioni. E allora continua questo anonimo francofurtese e dice così, no? Dice: si potrebbe allora dire, se il perfetto è inconoscibile e inafferrabile da parte di ogni creatura, come può essere conosciuto nell'anima? Che è creatura? Risposta: perciò si dice in quanto creatura, che significa creatura nella condizione di cosa creata. Le è impossibile a causa della sua seità, la causa del suo essere qualcosa, no? Della sua seità, ecco appunto, vedi che lo ripete. Giacché se il perfetto deve essere conosciuto in una creatura, bisogna che sia perduta o annientata la creaturalità, l'essere qualcosa, il senso di sé, la seità, quello che è samudaya in sanscrito, non la, il senso di sé, va annientato. Questo significa, nella frase di San Paolo, quando giunge il perfetto, ovvero quando è conosciuto, allora viene pienamente disprezzato e ritenuto un niente ciò che è diviso, ovvero la creaturalità, essere qualcosa, la seità, il desiderio. Fin tanto che se ne mantiene anche un poco di creaturalità e ci si aggrappa ad essa, fino ad allora il perfetto rimane sconosciuto. Ecco qui, adesso abbiamo una pagina interessantissima qui. Eccola qua, dove dice si deve anche considerare in verità che quando l'unione avviene in modo essenziale, l'uomo interiore permane poi sempre immobile in essa e Dio fa muovere l'uomo esteriore qua e là verso una cosa o l'altra secondo ciò che deve accadere. Ma voglio dire, una volta che diciamo, si parla di conseguimento, che è una parola di nuovo che sa di meccanicismo. Comunque potremmo dire che quando l'anima raggiunge un determinato status, logicamente non può tornare indietro, neanche volendo, perché è un nuovo modo d'essere, ecco, diciamo così. E ci sono, dice poi, quando diciamo intervenga questo superamento di sé, dice lui in questo status nuovo, dice l'autore, ci sono due tipi di luce, cioè diciamo di chiarezza, cioè diciamo di sfittimento della consapevolezza. E dice appunto, di questi due tipi di luce lui dichiara essere una vera, l'altra falsa. La luce vera è la luce interna, cioè Dio. Oppure è una luce creata, ma comunque divina, e la si chiama grazia. Questa è la luce vera, quindi la luce essenziale è il Dio e la luce che da lui procede attraverso la grazia è sempre una luce vera ed è comunque una luce creata, anche se diciamo avrà un altro compito. Al contrario, la luce falsa è natura o naturale. Perché la prima luce è vera e la seconda è falsa? Questo va compreso più di quanto si possa scriverne o parlarne. A Dio, in quanto divinità, non si addice nulla, né volere né sapere o rivelarsi né questo né quello, che possa essere chiamato per nome, espresso o conosciuto, è l'ineffabile per antonomasia. Ma a Dio, in quanto Dio, si addice l'esprimere se stesso, il conoscersi, l'amarsi, il rivelarsi a se stesso, e tutto ciò ancora senza creatura. Tutto ciò è in Dio un essere e non un operare, in quanto ciò è ancora senza la creatura. Dio è, diciamo, potremmo dire, Dio è anteriore a Dio. In questo conoscere e manifestare sorge la distinzione delle persone divine. Ma a Dio, in quanto è uomo, ovvero sia vive in un uomo divino divinizzato, appartiene qualcosa che gli è proprio soltanto e non delle creature. E ciò è in lui originariamente ed essenzialmente senza creatura e non è forma o opera. Tuttavia, Dio vuole che ciò stesso venga realizzato e compiuto, già che esso esiste proprio per essere realizzato e compiuto. Si deve ora fare attenzione. Dio, in quanto buono, è buono in assoluto e quindi non è questo o quel bene. Qui c'è qualcosa da tenere ben fermo, vedi? Quel che ora è qui e ora là non è in ogni luogo, né al di sopra di ogni termine e luogo, e quel che avviene in un certo tempo, oggi o domani, non è sempre al di sopra di ogni tempo, e quel che è qualcosa, questo o quello, non è il tutto e al di sopra di tutto, vedi? Se Dio fosse qualcosa, questo o quello, non sarebbe il tutto, e al di sopra del tutto, come è, e non sarebbe neppure la vera perfezione, perciò Dio è, ma non è il questo o il quello che la creatura possa in qualche modo conoscere o denominare, pensare o esprimere. Perciò, se Dio, in quanto è buono, fosse questo o quel bene, non sarebbe ogni bene e al di sopra di ogni bene, così non sarebbe quell'unico perfetto bene, bene assoluto, che così è. Vedi, Dio è anche luce e conoscenza, perciò gli si addicono luce e conoscenza, ed è sua proprietà illuminare, risplendere e conoscere. È, in quanto tale, è conoscenza, luce, e deve dare lume a chiarire e portarsi a conoscenza. E tutto questo, dar lume, rivelarsi in Dio, è senza creatura. Non è qui come un operare, ma come un essere, è un'origine, la natura, aggiungiamo noi, di Dio, no? Che è ancora prima, che crea l'uomo, diciamo così, come diceva, come un detto coranico dice, per compiacere se stesso, ma ora adesso andremo avanti e vedremo, incontreremo proprio queste cose. Quindi Dio in sé è un essere e un'origine. E dice poi questo, dice, così neppure rivela ed insegna il questo o il quello, ma rivela ed insegna a riconoscere che è un vero, unico, perfetto bene, non il questo o il quello, non il bene perfetto, ma è al di sopra di ogni bene. Ora, qui si è detto che la luce insegna l'unico bene, ma guarda che cosa insegna di questo. Vedi, questo va considerato bene, guarda. Come Dio è l'unico bene, conoscenza e luce, così è anche volontà, amore, giustizia, verità e assolutamente ogni perfezione, e tutto ciò è un essere in Dio, che però non può venire esercitato e operato senza la creatura. Già che in Dio, senza la creatura, non c'è altro che un essere e un'origine e un operare potenziale, che non è un operare attuale, fattivo. Ma quando questo Dio, che tutto ciò assume in sé una creatura e se ne impossessa ed essa gli ubbidisce, in modo che a lui sembra di potersi riconoscere in essa come ciò che gli è proprio, vedi, siccome allora c'è una sola volontà e un solo amore, da lui stesso in quanto è luce e conoscenza, viene insegnato di non voler altro che l'uno, l'uno, quell'uno che egli è. Perciò Dio non ama se stesso in quanto tale, ma in quanto è bene. E se vi fosse qualcosa e Dio conoscesse qualcosa di migliore di Dio, allora amerebbe quello e non se stesso. A tal punto l'egoità e la seità è separata da Dio e non gli appartiene, se non quando gli serva ad essere persona. Vedi, questo deve essere ed è in verità un uomo divino, ossia un uomo divinizzato, che altrimenti non sarebbe tale. Ecco, è un gioco sottile di passaggio che cosa ci lascia passare, che cosa ci lascia intuire. È il concetto di immagine e somiglianza. Abbiamo parlato di Dio, ma adesso se noi riapplicassimo gli stessi concetti, e lo faremo tra un po' in un'altra maniera, all'uomo divinizzato, cioè non creatura, scopriremo che anche un'altra cosa, cioè che Dio ha bisogno della creatura, perché altrimenti, come dice Silesio, smetterebbe di esistere. Transet, rimane che... Adesso andiamo avanti. Inoltre bisogna tenere fermo questo, dice sempre l'anonimo. Quando si dice che qualcosa è o avviene contro Dio, gli procura dolore o lo offende, si deve sapere che nessuna creatura è contro Dio o gli procura dolore o lo offende, in quanto è o vive, possiede sapere e potere. giacché tutto ciò non è contro Dio. Che il demonio o l'uomo sia, viva, eccetera, è tutto bene e deriva da Dio, giacché per essenza ed origine tutto ciò è Dio. Attenzione, che il demonio o l'uomo sia, viva, eccetera, è tutto bene e deriva da Dio, giacché per essenza ed origine tutto ciò è Dio. Infatti Dio è l'essere di ogni ente, la vita di ogni vivente, la sapienza di ogni sapiente, perché tutte le cose hanno il loro essere più in Dio che in loro stesse, ed anche il loro potere, la vita e tutto quanto. Altrimenti Dio non sarebbe ogni bene, non sarebbe dei beni, ma non ogni bene, e perciò è tutto buono. Altrimenti Dio non sarebbe ogni bene, proprio così, Dio è al di là di ogni bene. Perciò non si può essere contro di Lui. Che cosa allora è contro Dio e, virgolette, gli reca dolore? Prosegue l'autore. Solo il peccato. Che cos'è il peccato? Abbiamo fatto un convegno apposta su questo, no? Peccacus vuol dire mettere il piede storto. E allora noi facciamo di nuovo quest'altro ragionamento. Dice l'autore e diciamo: niente altro il peccato se non che la creatura vuole diversamente da Dio e contro il suo volere, cioè è il senso di sé il peccato, no? Il mettere il piede storto, in ebraico, in greco, in latino, mettere il piede storto. Ciascuno lo osservi in se stesso. Infatti chi vuole diversamente da me o chi vuole contro di me è mio nemico, e chi vuole come me è mio amico, il mio caro, lo stesso avviene con Dio, vedi? Questo è peccato, e contro Dio gli è di dolore e turbamento. Antropomorfizzazione, ma comunque, la summa ste. Infatti Cristo dice: chi non è con me è contro di me. Significa chi non vuole come me insieme a me, e direi aggiungere io nel mio stesso volere, chi non ha una volontà sola con me vuole contro di me, se lasciamo dire. A questo punto qualsiasi separazione dal divino è una volontà contro il divino. E qualsiasi unione col divino è viceversa un ontologicamente, essenzialmente, diventa immagine e somiglianza, e forse ancora di più, diventa voglio dire, la deificazione, no? Il deificium interno. Cosa che appunto, tra l'altro, è stato uno dei motivi per cui hanno cercato di abbruciare Eckhart, hanno abbruciato Giordano Bruno e hanno dato la caccia a questo libretto in una maniera naturalmente logica, per un potere che ha anche ragione di doversi difendere, perché altrimenti non sarebbe un potere. Ecco, ed ecco un'altra pagina bellissima, che è questa, no? Si dice: Dio non si ama in quanto se stesso. Perché se ci fosse qualcosa migliore di Dio, egli amerebbe quella e non se stesso. Infatti, in questa vera luce, in questo vero amore, non c'è e non permane alcun io, mio o a me. Cioè Dio non può, arriviamo ad un altro concetto, Dio non può amare se stesso in quanto è amore in sé. È come dire, tra conoscente, conoscenza, conosciuto c'è un'unità. Non esiste il conosciuto, non esiste la conoscenza e non esiste più il conoscente. E lo stesso per Dio nell'amore, o per l'amore di tanti mistici, tra l'altro, no? L'amore non vuole un oggetto amato, usa l'oggetto amato come una occasione, voglio dire, ma in lui c'è la ricerca del superamento, l'ablatio sui, c'è la ricerca di che cosa? Del vuoto interno, di sunyata, dell'assoluto. Questo cerca l'uomo. L'uomo che è vuotato. E infatti dice ad un certo punto, in quest'uomo vero divinizzato, sia in modo attivo che in modo passivo, questa cosa avviene in questa luce, in questo amore, e a partire da esso, e tramite esso, e di nuovo in esso. E qui si verifica e c'è una soddisfazione e una pace, senza desiderio di saperne di più o di meno, di possedere, di vivere, di morire, di essere o non essere che sia. Tutto ciò avviene ed è una cosa identica, una identica cosa. E qui ci si lamenta solo del peccato, cosa esso sia, si è già detto, ma cioè volere qualcosa di diverso dal bene semplice e perfetto, o dall'unica eterna volontà, e volere senza e contro questo, l'uno o questa unica eterna volontà sarebbe naturalmente. E ciò che ne deriva, come menzogna, inganno, ingiustizia, falsità e vizio, in breve, quel che si chiama idea, peccato, tutto questo deriva dal fatto che sia un volere diverso da quello di Dio e del vero bene. Infatti, se non vi fosse volere diverso dall'uno, il peccato non avverrebbe mai. E perciò si può ben dire che ogni volere personale sia peccato. La morale qui salta di brutto. Ogni volere personale sia peccato è per niente diverso da tutto quello che ne deriva. Cioè, in realtà, il peccato che cos'è alla fine della storia? Ripeto, è l'affermazione di sé, la protervia, e voglio dire la ubriacatura dell'esistere, del senso di sé, quello che abbiamo già detto mille volte. Si dice che chi si accontenta di Dio, dice l'autore, ha a sufficienza di tutto, e questo naturalmente è vero. E chi si accontenta di questo o di quello non si accontenterà di Dio. Invece, chi si accontenta di Dio non si accontenta di questo o di quello. Infatti, Dio è uno e deve essere uno, e il tutto deve essere tutto. Ciò che non è e che non è l'uno, non è Dio. E ciò che è e non è il tutto, è al di sopra di tutto e non è Dio. Giacché Dio è l'uno al di sopra dell'uno ed è il tutto al di sopra del tutto. Rileggiamola bene. Si dice che chi si accontenta di Dio e ha a sufficienza di tutto, e questo è vero, costui si accontenta e è contento, di questo. Chi si accontenta di Dio ha a sufficienza di qualsiasi cosa. Chi si accontenta di questo o quello non si accontenta di Dio. Invece, chi si accontenta di Dio non si accontenta di questo o di quello. Infatti, Dio è l'uno e deve essere l'uno, e il tutto deve essere il tutto. Ciò che è e non è l'uno, non è Dio. E ciò che è e non è il tutto, e al di sopra del tutto, non è Dio. Giacché Dio è l'uno e al di sopra dell'essere, ed è il tutto che è al di sopra del tutto. Chi si accontenta di Dio si accontenta dell'uno e di tutto nell'uno in quanto uno. Non si può trovare soddisfazione in Dio se non attraverso l'uno che, diciamo, è al di sopra di ogni tipo di identificazione. È un po' come lo yin yang nel taoismo, no? È questo superamento di ogni forma divina, diciamo così, è il superamento dell'uno e del tutto. Difatti, in Platone, ad esempio, l'uno tutto, no? Proclo e Plotino. Che cosa vuol dire? Vuol dire che al di là di, del, del, potremmo dire che al di là dell'essere e del non essere ci starebbe lo stesso. Dunque, chi vuole o deve amare Dio possiede ogni amore come verso l'uno e tutto, e verso il tutto assolutamente nell'uno. E chi ama qualcosa, il questo o il quello, diversamente che nell'uno e per amore dell'uno, non ama Dio, già che ama qualcosa che non è Dio. Perciò lo ama più di Dio. Ma chi ama qualcosa più di Dio o quanto Dio, non ama Dio, perché Dio deve e vuole essere amato da solo, anche perché è necessario. Cioè, se l'amore non fosse da solo, non sarebbe neanche amore, aggiungo. Quindi, quando un uomo c'è la luce vera, il vero amore, non viene amato che Dio solo, per forza, è obbligato. Cioè, voglio dire, in quello stato lì, come puoi amare dell'altro? Quando un uomo possiede questo intendimento, questa intuizione, questa luce vera e il vero amore, non si può che amare che Dio solo, già che allora si ama Dio in quanto bene, e per amore del bene è ogni bene come l'uno, e l'uno come il tutto, già che il tutto in verità è l'uno, e l'uno è tutto in Dio, e ci arriviamo. Tutte le cose sono essenzialmente in Dio. Occhio, occhio, perché questa è stata una delle accuse che hanno fatto a questo libretto. Eccola qua. Tutte le cose sono essenzialmente in Dio, e più essenzialmente in Dio che in se stesse. È stato incolpato di panteismo. Come sempre ci hanno capito un accidente. Infatti adesso ci capiamo. Tutte le cose sono buone secondo il loro essere. Perciò tutte le cose hanno una logica intima. Se ci fosse qualcosa non in Dio, per essenza, non sarebbe buona. Guarda, la volontà e il desiderio contrario a Dio non sono in Dio, già che Dio non può volere o desiderare qualcosa diversamente da Dio. Perciò sono cattivi o comunque non buoni, ovvero assolutamente nulla. Dio ama anche le opere, ma non tutte le opere quali allora? Quelle che avvengono per insegnamento e indicazione della luce vera e del vero amore. Infatti, ciò che avviene per questo motivo e in questa condizione avviene in spirito e verità. E ciò è Dio, e gli piace molto, invece. Quel che avviene per la falsa luce, il falso amore, precisamente quel che avviene in generale, è compiuto o omesso, agito o patito, per un volere, un desiderio e un amore diversi da Dio. Tutto ciò è, ed avviene senza Dio e contro Dio. Poi ci sarebbe da discutere sul senza Dio, ma questo lo vedremo mano a mano anche nei testi buddisti che affronteremo nelle prossime volte. Si dice che nulla vi sia nell'inferno quanto la volontà propria. È vero. Là non c'è altro che la volontà propria. E se non vi fosse volontà propria, non vi sarebbe l'inferno, né il demonio. Chi era? Era Silesio, no? Che diceva se Dio, il diavolo rinunciasse all'essere suo, sarebbe di colpo in braccio a Dio, più o meno. E dice quando... Si dice che il diavolo Lucifero è caduto giù dal cielo e si è rivoltato contro Dio. Questo non significa altro che egli volle avere una volontà propria ed essere uno con una volontà eterna. E questo avvenne anche ad Adamo. E quando si dice volontà propria si intende volere diversamente da quello che vuole il Dio eterno semplice. La ragione deve insegnare alla volontà ed anche a se stessa che né conoscenza né volontà sono da se stesse e che nessuna delle due appartiene o deve appartenere solo a se stessa, né operare per se stessa, né servire a se stessa o godere di se stessa per se stessa, invece, e se appartengono a colui dal quale sono e a lui devono abbandonarsi e in lui rifluendo, annichilandosi in se stesse, supereranno la loro seità. Qui bisogna notare ancora una cosa, soprattutto a proposito della volontà. L'eterno volere che è in Dio originariamente ed essenzialmente, senza opera ed atto, assume nell'uomo o nella creatura efficacia e volontà, già che al volere appartiene in proprio l'atto della volontà. Come farebbe altrimenti? Sarebbe inutile e non avrebbe efficacia. Questo non può avvenire senza la creatura. Perciò deve esserci la creatura e Dio la vuole, in modo che questo volere possa avere in essa la sua opera propria, dato che in Dio è e deve esserci non azione. Perciò nella creatura c'è quella volontà che si chiama volontà creata e in Dio, quando quella si giunge alla volontà eterna, si supererà appunto quella che è la volontà creaturale. Cristo dice anche: nessuno viene a me se il Padre non lo attira, in Giovanni. Fa ora attenzione. Per Padre io intendo il bene perfetto, semplice, che è tutto e soprattutto, e senza cui o al di fuori di cui non c'è nessun essere o vero bene, e senza di cui non è mai avvenuta né può avvenire una vera opera buona, e dato che è tutto, deve anche essere in tutto e al di sopra di tutto. Non ci può essere nulla di lui che la creatura possa concepire o comprendere in quanto creatura, lo si ripete, perché quel che la creatura in quanto creatura può concepire e comprendere è conforme alla sua creaturalità. Sempre un qualcosa, un questo, un quello e dunque sempre creaturalità. Se il perfetto uno fosse un qualcosa, questo o quello, che la creatura comprende, non sarebbe il tutto, né per tutto, e non sarebbe neppure perfetto. Perciò lo si chiama anche nulla, intendendo con ciò che non è niente di quel che la creaturalità potrebbe concepire, conoscere, pensare o determinare grazie alla sua creaturalità. Se si devono attribuire, è un'altra pagina, se si devono attribuire tutti i beni solo all'unico eterno bene, come è giusto che sia in verità, bisogna anche per giustizia e verità attribuirgli l'inizio, il cammino, il compimento, il modo che assolutamente niente rimanga all'uomo o alla creatura. Così almeno dovrebbe essere, si dica o si canti quel che si vuole. È bellissimo. Se si devono attribuire tutti i beni solo all'unico eterno bene, come è giusto che sia in verità, bisogna anche per giustizia e verità attribuirgli l'inizio, il cammino e il compimento, in modo che assolutamente niente rimanga all'uomo e alla creatura. Come in verità non fu mai pronunciato da labbra, né mai pensato o conosciuto col cuore. Ecco, questa è, diciamo, la lettura che intendevamo fare. E adesso